Arno Atlas, una serie di narrativa sonora sull'Arno, prodotta da Radio Papesse e Giulio Aldinucci. Arno Atlas è parte di Progetto Riva 2013. Progettoriva.it. Nella voce dell'Arno riconobbi allora vecchie parole che cercavano la mia bocca, come chi mai ha conosciuto il miele e poi ne riconosce la delizia. Così ascoltai le voci del fiume di Firenze. Lo scriveva Pablo Neruda nel 1950, ma quali sono oggi le voci del fiume di Firenze? Sono quelle dei passanti, dei turisti, degli sportivi, parole che arrivano dalle rive o che viaggiano a pelo d'acqua. Sono i richiami degli animali, i canti degli uccelli, lo scroscio delle pescaie. Sicuramente sono voci diverse da quelle di ieri, specchio di un sistema complesso e in costante cambiamento. Proviamo quindi a scendere con l'immaginazione e l'ascolto in riva al fiume. Polmone, spazio pubblico, nemico, risorsa e rifugio naturale. Guardando verso l'esterno della città, dove troviamo una vegetazione che si riappropria delle sponde, e voltandoci poi verso l'interno, in direzione di Ponte Vecchio, Santa Trinita e la Carraia, là dove l'Arno era chiuso fra argini di pietra e cemento.
Qui si vede perfettamente il fiume Arno, come in realtà ci piace chiamarlo, ma invece si vede perfettamente che non è un fiume ma un canale. Si vede benissimo la struttura a banchi e a piste, tipica di un canale, specialmente nella parte a monte.
Lui è Carlo Scoccianti, biologo ed esperto fluviale. E il canale a cui si riferisce non è il risultato di interventi recenti, anzi, l'Arno è stato imbrigliato per buona parte della sua lunghezza già a partire dal XIV secolo e in molti casi la larghezza del suo alveo è stata ridotta da centinaia di metri a poche decine.
Per rettificare di più, cioè per canalizzare ancora di più, hanno segato la curva così l'acqua corre, ma tutto questo segare e far passare l'acqua vuol dire che poi quando l'acqua arriva ha una potenza pazzesca, no? E quindi questo è ancora peggio per un motivo idraulico, perché stringere un canale, ma quando quest'acqua non è frenata a nulla, poi esce, insomma. Allora, la volontà è stata sempre più di rincorrere la vecchia idraulica di canalizzarlo. Ormai ti trovi un posto canalizzato. Quello che sicuramente si può agire è sulla gestione delle sponde, quindi non agire più in quel modo devastante e invece agire così molto più correttamente, in cui qualche albero viene lasciato, così quantomeno la figura cambia, la terra è trattenuta, è più bello, c'è sentire le cicale vicino all'Arno perché c'è ovviamente un albero o gli uccelli, insomma fai un po' di ambiente verde in generale, un po' di respiro, piuttosto che vedere una cosa desolante.
Insieme.
Firenze, che come ogni città costruita su di un corso d'acqua lo adatta e lo usa. Firenze che attinge l'acqua dall'Arno e la depura nell'impianto dell'Anconella, che per secoli ha visto fiorire attività commerciali e industriali sulle rive del fiume. Firenze che aveva porti, mulini, opifici. Firenze che pescava e si bagnava. Città che per secoli ha tratto la forza motrice dell'Arno per alimentare i propri laboratori. Città i cui palazzi, prima della costruzione ottocentesca dei Lungarni, si affacciavano a picco sull'acqua, come oggi fa solo Borgo San Jacopo. Firenze che ha trasformato il fiume e ne è stata trasformata. È facile pensare alle trasformazioni violente portate dalle decine di alluvioni della storia cittadina. L'acqua che travolge i ponti, le barche, le costruzioni. Da ultima quella del 66, che a 20 anni dalla fine della guerra, segnò la fine delle attività economiche dell'Arno.
Quindi l'alluvione del 66 quella ha determinato di centinaia di barche che c'erano lungo l'Arno, dalla nave fino a Signa, sono state distrutte quasi tutte. e sono andata a finire sott'acqua.
Lui è Antonio Bellace, presidente dell'Associazione dei Renaioli.
Quello è stato proprio la fine, diciamo così, della navigabilità dell'Arno, che prima, come si diceva prima, l'Arno era pieno di barche, c'erano centinaia di barche come queste. Dopo il 66 praticamente non c'è stato più. E non c'è stato, diciamo così, una volontà e una possibilità di riniziare. Noi abbiamo riniziato molti anni dopo, recuperando queste barche, ma in maniera completamente diversa. Cioè questo non ha nulla a che vedere con l'Arno di prima. L'Arno di prima dell'alluvione, era anche economicamente era un'altra cosa. Si parla degli anni 50, quindi i renaioli erano alla fine, ma c'erano. C'era i traghetti, c'erano le navi, c'erano tante cose che non sono più riproponibili perché non c'è più le condizioni economiche.
Non è però dell'alluvione che vogliamo parlare, ma di quell'insieme complesso che per secoli ha alimentato il sistema economico della città e di cui sino al 66 era rimasta traccia tangibile. E per dirla con le parole di Antonio Bellace, era un mondo economico.
Era un mondo economico, c'era cioè delle attività economiche, era come una strada dove ci sono i negozi, cioè c'erano i renaioli, i funaioli, lavandaie, cioè tutto. Quindi era un ambiente vivo. Oggi queste attività non ci sono più e nulla, questo rimane una testimonianza di un antico mestiere.
Il mestiere del renaiolo, una delle poche attività fluviali di cui oggi, grazie all'Associazione dei Renaioli, c'è ancora memoria.
No, insomma, era un lavoro insomma, di basso livello, cioè era un lavoro che richiedeva grande fatica e poi soldi, cioè chi faceva renaioli non aveva un'impresa economica e garantiva dei redditi altissimi. Sì, ci campava una famiglia, ma insomma era come l'equivalente di un muratore, oggi. Era poi un lavoro che non era particolarmente ambito.
Forse non era un mestiere ambito, ma anche grazie ai renaioli è stata costruita Firenze, utilizzando la sabbia che per secoli è stata scavata via dall'alveo del fiume. Ogni giorno questi cavatori d'Arno tiravano su con la sola forza delle braccia quintali di rena, che veniva poi fatta asciugare e vagliata con grossi reti metalliche per distinguere i diversi materiali, la loro finezza e di conseguenza anche il valore di mercato della rena estratta. E loro non erano certo gli unici lavoratori lungo l'Arno. Fra i tanti c'erano le lavandaie, i funai, i pescatori, i navicellai, che erano i trasportatori lungo il fiume. E c'erano i bardotti, letteralmente gli uomini di fatica che camminando sugli argini trainavano merci e imbarcazioni controcorrente tirando una lunga fune detta l'alzaia. L'attività era costante e anche oggi che questo mondo economico non esiste più, il fiume ne porta ancora i segni e i più evidenti sono le pescaie, traccia tangibile delle voci dell'Arno di ieri.
Allora, le pescaie nascono come necessità di ricavare energia dal fiume e quindi la pescaia nasce come un impianto idraulico, quindi si crea un salto d'acqua e sfruttando il salto con una rudimentalissima turbina, erano i mulini tanto perché essere chiari, si ricavava energia meccanica e veniva utilizzata o per macinare il grano o per spaccare la pietra, per fare le gualchiere, cioè per lavorare la lana, roba di questo genere. Altro aspetto delle pescaie è che se non ci fosse la pescaia qui l'acqua sarebbe alta 5 cm, sarebbe tutti i sassi, sarebbe un'altra cosa. Quindi a Firenze è stato fatto le pescaie per i mulini innanzitutto, ma poi hanno creato questi bacini che danno un aspetto diverso al fiume rispetto a un fiume che d'estate diventerebbe tutto sassi, erba, sarebbe un'altra cosa.
L'acqua si va a prendere da altre fonti, il fiume non è più navigabile e nel momento in cui c'è l'industrializzazione cominciano a cementificare tutto, a costruire su tutto e le alluvioni che sempre ci sono state diventano sempre più paurose perché ovviamente con l'impermeabilizzazione diventano sempre più frequenti e allora c'è una sorta di rifiuto, cominciano gli argini che diventano sempre più alti, c'è sempre più la negazione del fiume, cioè questa è perciò dall'Ottocento negare il fiume diventa un processo sempre più incisivo fino ad arrivare alla negazione totale attuale.
Sono parole forti quelle di Biagio Guccione, docente di architettura del paesaggio all'Università di Firenze. Negazione del fiume, eppure basta pensare alle immagini che ci sono arrivate, alle fotografie dei primi del Novecento, che restituiscono in parte le voci di un Arno estremamente trafficato e ricco di vita, tutt'altro che negato. Agli inizi del Novecento Giovanni Papini scriveva: «È veramente un'infamia quella di chiudere i fiumi fra delle mura. Quegli stessi uomini che gridano quando un uomo è rinchiuso in 3 metri quadrati di spazio non protestano contro la prigionia dell'acqua. Il fiume, che è simbolo dello scorrere perpetuo delle cose, dei pensieri. Il fiume che inonda come un dominatore silenzioso e rompe come un ribelle. Il fiume merita, confessatelo, un trattamento migliore». Rinchiuso fra argini di pietra, perde quasi del tutto la sua gaiezza mormorante di fanciullo in libertà. Vedete come diventa cupo e fangoso attraverso la città. Sembra che voglia nascondere il segreto del suo fondo. Fondo che viene nascosto del tutto nel momento in cui i suoi affluenti sono coperti, tombati. L'ultimo tombamento fiorentino è quello dell'Africo, sulla riva destra, fra il ponte di San Niccolò e quello di Daverrazzano. Un canale scuro che sbocca in Arno da una copertura in cemento, facendo dimenticare la sua natura di torrente, sino a quando, di tanto in tanto, si risveglia con fragore. E se la città ha distolto lo sguardo dall'Arno, o meglio, ha allontanato il punto di osservazione, di chi sono le voci oggi? Camminando sui lungarni, entrando nei parchi, fermandoci sulle pescaie, guardando dall'alto, è chiaro che questo canale, che chiamiamo fiume, è luogo privilegiato di nuove e antichissime attività, quelle degli animali.
C'è delle nicchie ecologiche, cioè c'è degli spazi, c'è degli habitat che fuori sono addirittura meno, per vari motivi, perché appunto l'uomo si è riservato la sponda, ha fatto una muraglia, dice io sto sopra, siccome in un fiume dovrebbero esserci le isole, piccole anche, non ci sono più, dovunque te ti affronti meglio, dove ora lui sa che non ci va nessuno e quindi li vedi di più qua perché si concentra di più. Questo è chiaramente, tu aiuti il fiume a vivere e dove vanno gli animali? Gli animali tipici vanno in questa zona più centrale. Allora, gli uccelli più adattabili, che qui ce l'abbiamo tutti, la gallinella per l'acqua e il germano e l'areone cinerino, poi ci può essere la garzetta, ci possono essere ballerine, ci possono essere varie cose, ma insomma, più che altro questi, più passeriformi vari che vengono qui dall'alto, tu li vedi perché sei alto, il secondo fattore è questo, quindi il fatto di stare a una sufficiente distanza, pur visiva, cosa che se siamo in campagna, arriviamo vicino così, ha una zona umida, l'uccello scappa. Perché non scappa l'airone nonostante questo passaggio? Perché sa che c'è una grande barriera. Quindi paradossalmente in città riesce a vedere in maniera più evidente, più senza tanti accorgimenti, della fauna tipica che non è quella più rara. Allora non è che cambia molto dentro da fuori se non andiamo a un Arno molto più indietro, cioè molto prima di Firenze o al limite. Molto dopo, non cambia tanto, addirittura c'è occasioni maggiori perché è più protetto l'interno, proprio perché è poco fruito, ma questo ti permette di vedere di più. Se fosse molto più fruito vedresti meno.
L'Arno, via d'acqua che attraversa Firenze senza mai toccare strada, luogo pubblico, luogo di lavoro, luogo di riposo e sport. L'Arno, presenza affidabile e allo stesso tempo insidiosa, canale chiuso fra mura di pietra e rive modellate. L'Arno, rifugio sicuro per gli animali. L'Arno sistema economico e l'Arno ecosistema. Sono queste le infinite facce di un mondo complesso in costante cambiamento.